nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica. Chi di voi si fosse messo all'ascolto del caffè della domenica alle 8:30 ha potuto appunto sentirci parlare della giornata della memoria, oltre che della situazione in corso tra Gaza e Israele, ma le violenze ci riportano anche a una dimensione purtroppo locale, domestica, e di questo parleremo con la nostra Sunday Girl. Non vi anticipo chi è, a tra poco. E la nostra Sunday Girl questa domenica è la ministra della famiglia, per la famiglia e per le pari opportunità, Eugenia Roccella. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Mi piace partire dalla cronaca di un ennesimo tragico fatto di cronaca nera. Siamo al 2022 a Castelfranco in Emilia. Due donne, madre e figlia di 47 e 22 anni, Gabriela e Renata Trandafir, vengono uccise dal marito dell'una e patrigno, Salvatore Montefusco. La procura di Modena aveva chiesto l'ergastolo per Montefusco, ma la settimana scorsa una sentenza di primo grado lo ha condannato a 30 anni. Attenzione, non stiamo parlando qui della questione se abbiano dato o non dato l'ergastolo per questo doppio omicidio. Quello che fa discutere nella sentenza della Corte sono le motivazioni addotte per concedere le attenuanti generiche, aperte virgolette, in ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il reato. In particolare, scrivono i magistrati, l'omicida arrivato incensurato a 70 anni non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari innescate col tempo. Allora, buona domenica ministra Roccella. Questa sentenza ha secondo me giustamente suscitato dibattito.
Certo, ha suscitato dibattito perché noi da tanto tempo tutti insieme continuiamo a dire che vogliamo un grande cambiamento culturale per quanto riguarda la battaglia contro i femminicidi, contro le violenze maschili nei confronti delle donne. E poi invece ci trasciniamo dietro degli stereotipi in realtà e delle idee che sono veramente danno il senso di una asimmetria nel modo di trattare le questioni che riguardano le donne e gli uomini anche a livello di giustizia, di una simmetria che è devastante, perché in questo caso tornare a dire che c'è qualcosa di scusabile in un delitto così anche tra l'altro efferato, perché lui ha inseguito con il fucile la figlia uccidendola davanti all'altro figlio, fra l'altro, ma comunque dire che c'è qualcosa di scusabile è tornare indietro veramente di 50 anni.
Insomma, è come dire, care donne, non siate perfide nelle vostre dinamiche familiari, perché sennò è giusto ammazzarvi. Traduco in maniera molto brutale, ma il senso della sentenza a me è parsa questo, non so se mi sbaglio.
Esatto, infatti il problema non è, come giustamente lei ha sottolineato, la questione dell'ergastolo o dei 30 anni, non è la gravità della pena, non è la concessione delle attenuanti, sono tutte cose che sono nella valutazione ovviamente del giudice e devono essere ovviamente fondate all'interno del codice, quindi il riconoscimento delle attenuanti. Ma qui il punto invece è proprio la motivazione, è lì che si annida il rischio. Se io dico che è umanamente comprensibile che uccidere appunto la moglie perché ci sono dinamiche familiari che hanno prodotto questo conflitto, non riconosco il punto fondamentale della violenza nei confronti delle donne, che non è che è proprio non capire che non è il conflitto familiare, che non si può rubricare sotto conflitto familiare il fatto che un uomo non tolleri, non riesca a tollerare la libertà femminile. Questo è poi il punto. Come una volta, 50 anni fa, nei processi per stupro si trovavano delle scusanti nel fatto che una donna non fosse libata, nel fatto che avesse la minigonna, nel fatto, se lei ricorda appunto il processo del Circeo, che queste due giovani ragazze avevano accettato il passaggio di ragazzi che conoscevano da poco, quindi evidentemente erano delle poco di buono perché accettare un passaggio. Quindi il punto è questo, le motivazioni, l'idea che alcuni comportamenti femminili possono scatenare giustamente in qualche modo, comprensibilmente, la violenza maschile. No, non esistono comportamenti femminili che possono scatenare la violenza maschile. I conflitti sono una cosa, l'uccisione, il femminicidio è un altro, e viene sempre da una asimmetria di potere, dal fatto di non riuscire a tollerare la libertà delle donne, la libertà anche di essere cattive mogli, cioè non è detto che una
non
donna
per questo
deve
essere condannate a morte, no?
Esatto,
quindi questa frase, in ragione della comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il reato, rimarrà incisa per sempre sulle tavole di sentenze che non possono avere alcuna comprensione, e dunque si spera che in secondo grado, non tanto appunto non per la condanna a 30 anni, l'uomo ha ormai 70 anni, non è questo il punto, ma è la motivazione stessa. Ministra, c'è una domanda che mi pongo ogni volta, e succede ogni settimana, in cui una donna viene uccisa in questo paese, e succede ogni settimana, succede a qualunque, in qualunque condizione, molto spesso ormai sono uomini anziani. L'ultima volta, l'ultimo caso di femminicidio, un pluriottantenne che ha ucciso la moglie 57enne, ma succede anche ovviamente tra quarantenni. Io ho come l'impressione, Ministro, di trovarmi di fronte a una epidemia.
Ma la violenza contro le donne è, ma allora, la violenza maschile contro le donne, io devo sempre ripetere questo perché troppo spesso ci cerca di scivolare sopra questo aggettivo. È una cosa antica, è una cosa radicata nel rapporto fra uomini e donne, un po' in tutte le latitudini e in tutte le culture, in alcune in maniera molto più pesante, in altre come da noi, dopo tante lotte femminili, fra l'altro in maniera molto meno significativa, ma comunque c'è sempre. Ed è proprio dovuta alla asimmetria di potere, come abbiamo detto prima, tra uomo e donna, e al fatto che è difficile ancora oggi per gli uomini di tutte le età, non soltanto per gli ottantenni, purtroppo abbiamo visto anche casi di ragazzi giovanissimi, è difficile veramente avere un rapporto di pari dignità, cioè accettare pienamente la libertà della donna, la libertà di essere quello che vuole essere, di dire sì, di dire no, di andarsene, di avere rapporti assolutamente liberi. Ecco, questo ancora è una traccia di una vecchia cultura che anche nel nostro mondo democratico, libero, dei diritti,
mi sono persino posta, da giornalista, Ministra, mi sono persino posta il tema del non ci sarà una forma di, non dico emulazione, perché c'è poco da emulare nell'essere un femminicida, ma quasi, come dire, una forma di, appunto, epidemica. Io leggo o apprendo dai social che ogni settimana una donna viene uccisa, lo faccio anch'io perché così si fa. Mi sono persino posta, e lo pongo a lei in questo momento, il tema, ma forse dovremmo non darne più notizia. Sono arrivata a pormi questo, e da giornalista è un po' contro ogni linea di principio della mia professione, ma mi sono persino posta questo tema, perché non riesco a capire come.
Ma è una domanda molto giusta, me lo pongo anch'io, non come giornalista, ma cioè il problema di proporre sempre le donne sotto l'aspetto della vittima. E anche questo è uno stereotipo che noi vediamo molto in giro nelle fiction, nei film e così via. Cioè sempre la donna come vittima. In realtà quello che noi vogliamo anche produrre è un'immagine diversa della donna. Riconoscere il ruolo femminile, riconoscere anche, per esempio, cioè anche tornare a raccontare per esempio la storia dell'umanità come non soltanto una storia di guerre, di uomini, ma anche una storia invece di tutte le profonde conquiste che hanno prodotto le donne, o per esempio valorizzare quello che è la storia delle donne per quanto riguarda il lavoro di cura, per quanto riguarda tutto quello che hanno prodotto nell'ambito del sociale. E tutto questo secondo me anche produce cambiamento, cioè noi dobbiamo produrre un cambiamento culturale e lo dobbiamo fare. C'è stato in questo da poco il caso di Toni S, per esempio. Io sono in genere contro la censura, quindi non era quello il modo di reagire secondo me, ma...
E però che, dire per esempio, che uno non può cantare e avere un'influenza anche su ragazzini
certo,
che lo ascoltano e parlare di violenza come se nulla fosse, io penso che, io l'ho anche detto, ho avuto il sindaco qui ospite in radio, io penso che sia stato giusto, perché non puoi come dire, tutte le volte farla franca come se niente, fischiettando. No, grazie alla ministra Eugenia Roccella per essere stata con noi, e a lei buona domenica. Grazie.
Nessuna è perfetta.
Come vi anticipavo, siamo a parlare di una figura che è una figura narrata in una favola, ma con una forza attuale che vi racconterà l'autore stesso. Quindi buona domenica Alessandro Canale, bentornato.
Grazie,
perfetta. Grazie. Parliamo ancora una volta di una donna, di una figura femminile molto forte, che è la protagonista della Gran Mamma, favola camorrista, pubblicato da Fazzi Editore e ambientata in una Napoli del 44, dove è in corso una cena con tutti i capi dei quartieri, tutti i camorristi dei quartieri, e poi, mentre stanno per decretare la condanna a morte di un giovane delinquente, succede qualcosa e entra in scena questa donna Filomena. Chi è donna Filomena, Alessandro Canale?
Beh, innanzitutto non è la gran mamma, che potrebbe essere in qualche modo preso dal titolo fuorviante. Innanzitutto dico per i nostri ascoltatori che la gran mamma era un processo, era il processo della camorra, cioè tenuto dalla camorra per giudicare su fatti che in qualche modo dovevano essere sanciti, dovevano essere valutati da questo potere. Le mamme potevano essere piccole, quindi per fatti meno importanti, o grandi, e quindi la gran mamma dava anche la pena di morte. Era il Tribunale Supremo, tanto che il capo è il famoso Mamma Santissima, ecco, tanto per dire. E infatti che cosa succede? Invece la nostra protagonista, diciamo così, inizia la storia, la favola, come una normale padrona di casa, la quale si vede costretta dal marito a organizzare una sontuosa cena prenatalizia, comunque quello non è importante, comunque diciamo questa cena per ospitare questa gran mamma, in cui i capi dei quartieri e soprattutto suo marito, che è il Mamma Santissima, hanno organizzato a casa loro e non nel posto indicato dalla liturgia camorrista, che sarebbe stato il cimitero delle Funtanelle. Adesso questo non è particolarmente importante, ma comunque è suggestiva come situazione, invece di essere lì è a casa. Ma questo anche perché ci troviamo in un periodo storico in cui la camorra era stata sciolta. Noi diciamo, ci sfugge questo fatto che nel 1915 la camorra e i camorristi avevano, per loro scelta, per loro decisione, proprio al cimitero delle Funtanelle, deciso di sciogliere la camorra, che era una camorra ben diversa da quella che abbiamo noi insomma conosciuto.
È stata certamente spietata, ma non la camorra priva di senso anche dell'onore che c'è oggi, dove si ammazzano ragazzini. Vabbè, lasciamo alla cronaca, diciamo, questo aspetto.
Aveva una criminalità e una cosa dell'onore ben particolare, va, diciamo così. È chiaro che stiamo parlando comunque di una camorra ancora, diciamo, nel mondo della guapparia, quindi con dei criteri un po' antichi, al limite certe volte del robinudismo, ecco, chiamiamolo così. Quindi questa,
per tornare a Donna Filomena, Alessandro, sì, io parliamo di lei, mi piace citare che la potenza di questa donna rispetto anche ai maschi camorristi che la circondavano è che aveva da un lato una sua umanità, ma anche l'astuzia di sapere tutto, no? Cito da una pagina 69, la donna sapeva bene quale fosse il segreto del suo forno e riusciva per esempio a sapere chi aveva debiti con le tante malafemmine che a Napoli si nascondevano dietro al mestiere di sarta o di pettinatrice e che poi in realtà prestavano soldi, no?
Certo.
E faceva in modo, per esempio, che non tutte se ne approfittassero in maniera spietata, cercava di far ottenere a quei poveretti una dilazione ragionevole, racconti tu nella tua favola. Certo. Quindi era una donna che aveva il potere dell'informazione.
Esatto, è proprio così, cioè nel senso, mentre gli uomini vivevano in una loro bolla fatta di rituali, in un metamondo criminale, sicuramente c'era, almeno Donna Filomena è la donna che vive la società del tempo per quello che era, e sentendone sulla sua pelle, anche se lei è in una posizione privilegiata, ma diciamo una donna intelligente, brillante, caustica, vede quello che succede alla gente, capisce Napoli o quella Napoli meglio del marito e dei suoi sottopanza così tronfi del loro potere, della loro forza, della paura e della violenza che emettono, pensando loro di gestire il potere attraverso queste forme, oserei dire primitive, quali erano.
Donna Filomena, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, Alessandro Canale, è: tu hai deciso di utilizzare la forma della favola, no? Perché?
Beh, innanzitutto, perché non voglio essere uno scrittore, un analista, chiamiamolo così, o un raccontatore serio ed effettivo come un Saviano, che parla su fonti documentate. Io mi sono molto documentato, ma è chiaro che ho lasciato alla fantasia parecchia di questa responsabilità.
Anna è un personaggio veramente esistito o è frutto della tua fantasia?
È totalmente della mia fantasia, è praticamente la somma di tante donne napoletane che noi abbiamo visto, abbiamo sentito, abbiamo intuito. Qualcuno ci riconoscerà Filomena Marturano, va bene, ci sta, perché ugualmente stiamo parlando di donne che hanno rispetto agli uomini una visione più profonda, più realista, più indipendente, diciamo, dal contesto. Le donne non sono mai, almeno mi piace pensare così, poi sbaglierò, ma insomma io le reputo al di fuori da questi gruppi, da queste conventicole, da questi clan, sono persone indipendenti, e quindi questa donna si dimostra
sono persone, anche le camorriste di oggi sono anche persone spietate, assai diverse dalla donna Filomena che tu racconti, ma appunto io credo che in questa fase storica le favole addolciscano un po' la nostra vita, e quindi grazie per avercene regalata una. Vi ricordo La Gran Mamma, favola camorrista, pubblicato da Fazzi Editori, ed è una favola ispirata a un personaggio nato dalla fantasia di Alessandro Canale, dell'autore, una donna Filomena che tra i camorristi della Napoli anni 40 riesce a imporsi non con la forza, con l'intelligenza, con l'astuzia. Grazie per essere stato con noi qui a Nessuno
Grazie
Perfetto.
A te, grazie a tutti gli ascoltatori. Arrivederci e buona giornata.
E grazie e buona domenica a voi che ci avete seguito anche in questo inizio di anno. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione, e vi lascio, come sempre, in compagnia di Europa Europa con Gigi Ronelli.